15:35. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è l'ultima settimana di Traditi dalla Fretta. E accogliamo Mattia Guastafierro.
Ciao Sciocchi, ciao a tutte e a tutti, ben ritrovati, ben ritrovato Sciocchi.
Riposato?
Riposato, sì.
Vacanze bene?
Bene, ma adesso carico, perché si ricomincia con più entusiasmo di prima. Adesso fra poco ricomincia anche il palinsesto autunno-inverno e quindi siamo carichi, ma anche già per quest'ultima settimana d'estate. Qui a Milano c'è ancora un po' un tempo sospeso, Sono ritornato e mi sembra che siamo ancora nel mood estivo, perennemente.
Stasera cosa fai? Pop sera?
Stasera faccio pop sera, sì, dalle 18:30 fino alle 20:30.
Alle 20:30, tutta la settimana?
No, soltanto oggi, perché poi da domani dovrebbe tornare anche Massimo Bacchetta, esatto, sarà lui il conduttore della sera qui ai nostri microfoni.
Bene, senti, prima della pausa di una settimana di Traditi dalla Fretta abbiamo omaggiato come si deve Guccini,
sì.
Ed era programmato, poi è arrivata la notizia della morte, quindi ha avuto, come si può dire,
ancora più eco.
E perché in Traditi dalla Fretta stiamo anche raccontando gli album che compiono quest'anno come Radio Popolare 50 anni. E tu hai scelto, poi ti chiedo il perché, Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Intanto, dove arriva questa passione per Rino Gaetano?
Ma allora,
non dirmi dalla serie TV.
No, anche se riconosco che quella serie TV
fatta bene?
Sì, ha avuto un buon successo. Poi sì, a non tutti è piaciuto il ritratto che ne è uscito fuori da quella serie TV di Rino Gaetano, anche se non ricordo male c'era stata qualche polemica anche da parte della stessa famiglia di Rino. A me piace moltissimo il cantautorato italiano, no? E quegli anni soprattutto di grande fermento musicale e politico. Rino Gaetano mi ha sempre colpito, ha sempre fatto breccia un po' nel mio cuore, perché era un personaggio atipico, fuori dagli schemi, di difficile interpretazione, ma soprattutto perché in qualche modo mi rappresenta, possiamo dire così. Aveva un carattere ironico e allegro, gioviale, esternamente, ma questa allegria e questa ironia era sempre velata da una sorta di malinconia che forse non fu capita all'epoca in cui Rino Gaetano cantava, infatti non fu apprezzato, fu quasi riscoperto poi 20-30 anni dopo, e questo dualismo mi ha sempre affascinato, forse perché un po' siamo poi alla fine un po' tutti così, almeno io mi sento così, no? Un po' un doppio mood, gioviale all'esterno, ma come tutti quanti noi anche dei momenti di malinconia che ci teniamo per noi, sì.
Come la musica dell'America Latina, fa ballare, fa sognare, però il cuore c'è molta tristezza, per dire. Senti, dicevi che non era molto apprezzato ai tempi, poi è stato rivalutato.
Sì, soprattutto questo album, il secondo album, Mio fratello e figlio unico, un po' per quel motivo lì che già incominciavamo a delineare. L'esteriorità, insomma, della musica di Rino Gaetano, quella che subito balza all'orecchio, no? Che si sente questa musica e queste canzoni molto allegre, molto ironiche, ammantate da un testo nonsense, quasi delle filastrocche, dei brani filastrocche, e furono intese soltanto per questo all'inizio, ma nessuno riuscì a capire che c'era molto altro dietro quel velo di ironia e di allegria, di scherzosità, di burla quasi. Dietro c'era tutto un racconto di solitudine, di emarginazione, di sfruttamento che scaturiva dai suoi testi soprattutto, e che all'epoca, da quell'Italia di metà anni 70, non fu capito interamente. Venne riscoperto soltanto tanti anni dopo, si creò addirittura poi una mitologia su Rino Gaetano, come tutti gli artisti che muoiono giovani. Lui morì a 31 anni nel 1981, se non ricordo male.
Un eroe popolare, come si dice.
Eh sì, un eroe popolare. E poi in quegli anni in cui la musica, il cantautorato italiano era un cantautorato molto impegnato, molto politico, il suo essere fuori dagli schemi è impossibile da etichettare, non piacque alla critica del tempo, che non lo capiva, perché lui ovviamente, come poi si è detto, era avanti di molti decenni, e la sua critica sociale, la sua critica politica non aveva bisogno di essere come dire, resa evidente. Lui parlava per allegorie, per metafore, e all'epoca non fu capita questa cosa, fu capita soltanto molto tempo dopo. Era fortemente politico lui, aveva una grande dimensione politica, ma non era evidente, diciamo, non la voleva rendere evidente, e questo dunque fece storcere il naso a molti commentatori dell'epoca.
Ha fatto danni,
molto.
Per esempio Alessandro Braga ci ha raccontato l'album che ha compiuto 50 anni, Via Paolo Fabbri 43, e a un certo punto Guccini ha cominciato a togliersi qualche sassolino contro alcuni critici, tutti di sinistra ai tempi,
sì,
quindi
sì.
Per dire, no? Quindi tra snob, tra diciamo tutti i difetti che conosciamo della sinistra, hanno creato anche queste vittime, ecco, come se non avessero dei santi in paradiso, e poi dopo il popolo, l'ultima parola al popolo, che poi l'ha riscoperto anche grazie alla serie TV.
Eh sì, assolutamente.
Io l'ho scoperto grazie alla serie TV.
Ok.
Sì, mi è piaciuto.
E te l'ha piaciuta?
Molto, sì, molto.
Quella con Claudio Santamaria, sì, che interpretava, sì, sì. Rino Gaetano, sì.
Senti, così. Da dove iniziamo?
Allora, iniziamo da un brano che forse tra quelli dell'album Mio fratello figlio unico è tra i meno noti, ma secondo me vale la pena che venga ascoltato per due motivi. Innanzitutto per la musica, perché di Rino Gaetano forse un altro aspetto che non è molto considerato è che lui scriveva anche la musica oltre ai testi, e soprattutto era molto abile negli arrangiamenti. Per nulla un musicista minore o soltanto un paroliere, ci teneva molto anche all'arrangiamento. E in questo brano che vi faccio ascoltare, che si intitola Cogli la mia rosa d'amore, secondo me c'è un giro di chitarra quasi latineggiante che subito ti fa entrare dentro il pezzo e ti cattura immediatamente. E questo è un aspetto a cui tengo molto. Lui era anche grande fan della musica prog, sia italiana che straniera, di inizio anni 70, e quindi era influenzato anche da quei suoni, e lui ha provato a metterceli dentro in vari album della sua carriera. Questo brano qui è importante per la musica, secondo me, ma è importante ovviamente per i temi che lui ha deciso di affrontare. Vi dicevo che ha cercato di raccontare una Italia di metà anni 70, una società che per lui aveva tanti difetti, tante storture, e lo ha fatto utilizzando il nonsense nei testi, l'ironia, la leggerezza, ma i temi erano molto molto importanti, molto seri, e i temi di Mio fratello e figlio unico sono la solitudine, l'emarginazione, lo sfruttamento. Temi che lui aveva molto a cuore perché li sentiva sulla sua pelle, perché erano la solitudine e l'emarginazione delle classi popolari, contadine, che dal sud si trasferivano verso il nord con l'industrializzazione dei centri urbani, e lui da crotonese si trasferiva a Roma con la sua famiglia, e tutti questi sentimenti di sfruttamento e emarginazione li ha vissuti sulla sua pelle. Voleva raccontare quelle radici contadini, quelle radici popolari, quelle tradizioni che si andavano perdendo, e la malinconia anche di perdere quei valori della terra che lui sentiva tantissimo. Incogli la mia rosa d'amore, questi temi si sentono tantissimo perché si descrive proprio tutta quella generazione di italiani del sud che si spostavano per lavorare, l'emigrazione, la miniera in Germania, si andava a lavorare in Germania nelle miniere. Addirittura qua c'è chi pensa addirittura a dei riferimenti a Marcinelle, siamo ancora diversi decenni prima, però il contesto
l'hai messa al giorno
è più o meno
di
quello. Eh sì,
ecco.
L'ho messa perché me la ricordava sì, proprio sì, in maniera plastica. E poi lui racconta in questo brano il ritorno del figlio prodigo nel sud Italia dopo il lavoro in miniera e il ritorno per le feste di Natale, la celebrazione del santo, parla di questo, perché era il momento in cui si tornava poi a casa e forse si trova una casa che era completamente cambiata, ma era cambiata forse perché
è cambiato lui.
L'ascoltiamo allora, Sciocchi, che dici?
Hai scelto bene, caro Mattia.
L'hai apprezzata musicalmente. Molto, sì. Il sassofono, anche il pianoforte, la chitarra, ovviamente, era molto ricca.
Poi se uno, anche se non capisce l'italiano, no? La sente, come dici tu, così ritmata, proprio si può anche ascoltare in spiaggia, per dire, viene spiazzato dalle parole. Mm-mm. E le parole sono parole importanti.
Sì, sì, sono parole importanti, soprattutto, Sciocchi, ci tengo a dire che questo è un racconto del sud che però non è una cartolina del sud, è un racconto del sud reale, realistico, di quali erano i problemi del tempo, e sembra quasi, insomma, voler sottolineare come dentro ci siano l'emigrazione, la povertà, la memoria, però anche il tentativo di recuperarla, quella memoria di conservare qualcosa che però forse sta scomparendo. C'è molto di questa malinconia.
È anche molto orgoglio.
È anche molto orgoglio, certo, per quelle radici che però io immagino pure lui sentiva che stava perdendo, no? Perché la sua identità era cambiata. Io credo che ci sia molto di questo, ed è forse Sciauchi, tra tutte le canzoni di Mio fratello e figlio unico, tra quelle più malinconiche, insieme alla title track che io ho scelto. Non ho scelto invece le canzoni, i brani filastrocca, diciamoli così, in maniera un po' così, forse non è il termine
però corretto. Volevo dire anche che la voce si presta al alla malinconia.
Molto, molto, questa voce strascinante. Lui, tra l'altro, all'inizio non voleva nemmeno cantare, voleva scrivere canzoni e farle cantare e interpretare a qualcun altro, ma se non ricordo male il suo produttore dell'epoca, che aveva creduto tantissimo in lui, gli disse no, tu devi cantare, e non ci fu scelta più azzeccata, diciamo così. Sciauchi, invece il prossimo brano che ti farei ascoltare diciamo si distacca di più da questa atmosfera malinconica, va verso più quel tono di festa paesana, gioviale, che lui aveva, ma sempre appunto velato da quella malinconia. Ed è una canzone che si riferisce soprattutto a quell'altro tema che già anticipavamo, il tempo che passa, le cose che non tornano più come prima, e dunque una situazione che sembra tranquilla, serena, pian piano in questa canzone poi diventa qualcosa di più perturbante, più anche inquietante. Ed è la canzone che, anche questa meno nota di tutto l'album, si chiama Al compleanno della zia Rosina, e anche qui torniamo a quelle tradizioni popolari, contadine, no? La zia.
Anno della zia Rosina, il disco suona, loro sono lì a giocare vicino al mare verde, come la notte, come le mie cotte, al compleanno della zia Rosina. Il treno passa, qualcuno ha perso un amico, un altro ritrova la donna, ed io già bevuto, ma proprio adesso ho finito l'ultimo bicchiere, l'ultimo rito, un mito ed ho capito che devo ancora bere. Anche lei è finita, la vita, e Rita si è sposata. Rosina, il mare è calmo ma il mio naso non sente, assapora la mia bocca, l'avventura, l'arsura, la paura, non ci sarà avventura, questo già mi calma, vedo già la mia salma portata a spalle da gente che bestemmia, che ce l'ha con me. Povera, povera la mia cara, le racconterò di Clem e rideremo insieme. È passato il treno, ma guardato il treno, si è scordato il treno. questa anche lei è finita. La vita, per Rita si è sposata. 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 La vita, per Rita si è sposata.
Sto cercando di capire cosa non andava bene per i critici, forse ci sono arrivato.
E qual è?
È molto musicale, ha una, delle bellissime melodie, ai tempi due note, praticamente era la, la musica al servizio della parola, invece qui la musica torna a essere protagonista.
Eh sì, e costruisce quasi tutto un immaginario onirico, no? Che accompagna le parole. Questa canzone secondo me è particolarmente importante perché descrive proprio quella poetica di Rino, che parte da una scena di festa paesana, una situazione quasi anche banale, festosa, no? Semplice, il compleanno della zia, la zia Rosina, anche qui il sud Italia, quanto è importante la zia, il compleanno della zia. È lui che torna a questo compleanno, c'è la musica, c'è la festa, gli amici, il mare, il vino si beve, ma poi pian piano che la canzone va avanti assume un tono diverso, molto più onirico, sognante, anche un po' perturbante, appunto come vi dicevo, perché lui incomincia a dire insomma che un amico, l'amico che ha perso, la donna che si sposa, Rita che si è sposata, evidentemente Rita era un amore infanzia che adesso non c'è più, si è sposata perché ha scelto un altro uomo, l'ubriachezza e poi fino all'immagine della, della morte, c'è anche questo, il tempo che passa e anche la morte che arriva e che cambia tutto quanto. E dunque da una situazione iniziale che partiva
di festa,
partiva da presupposti, insomma,
sabato del villaggio che poi si trasforma in una
in un elogio della malinconia, della malinconia, e questo mi ha sempre molto attratto, diciamo, di Rino.
Non possiamo non finire con il titolo dell'album.
Eh sì,
Mio fratello e figlio unico.
Mio fratello e figlio unico, titolo dell'album.
Che una volta i milanisti hanno preso in giro gli interisti con i due fratelli Inzaghi.
Giusto, sì, che esiste solo Pippo Inzaghi per i milanisti. Anche qui, ovviamente, la canzone più celebre, tra le più celebri di questo album, che dà il titolo all'album, racchiude tutto quello di cui abbiamo parlato finora, cioè quel paradosso e quel dualismo, no, tra solitudine e, insomma, e non senso, è quasi un gioco di parole, no?
Il titolo è geniale.
È geniale, è geniale. Come spiegare che cos'è la solitudine senza, e l'emarginazione senza dirla direttamente. Mio fratello è figlio unico, ovviamente il fratello in questione è Rino stesso ed è la società stessa, è tutta quella insomma, classe sociale a cui lui faceva riferimento di sfruttati e marginati che ha cantato in diversi suoi pezzi. È un'altra chicca, secondo me, Sciocchi, che vale la pena che venga detta, perché fa il paglio con questo brano, è la copertina dell'album.
Sì, vero.
Copertina molto bella, dove viene raffigurato un cane che è il simbolo della solitudine per eccellenza, del solo come un cane, si dice. C'è questo cane che viene illuminato da un occhio di bue, da un riflettore, immaginiamo su un palcoscenico, ed è proprio un'immagine che in qualche modo ti dice subito visivamente che cosa significava per Rino Gaetano la marginalità, e riesce a tradurla con questa copertina, secondo me molto evocativa, che poi ci porta appunto a Mio fratello è figlio unico. E anche qui insomma si descrive tutto quello che abbiamo detto, e lo fa con quello stile là, quello stile che non fu capito all'epoca da quella critica degli anni 70, cioè l'uso di giochi di parole, di frasi ad effetto che solo apparentemente sembrano non significare nulla, ma in realtà descrivono benissimo quella dimensione politica distorta che c'era in quegli anni di grandi trasformazioni e grandi cambiamenti. E lui riesce a tradurre tutto questo in questo brano.
Mio fratello è figlio unico, che non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. Declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario.
Mio fratello è figlio unico, Rino Gaetano, 50 anni come Radio Popolare.
Ciao, che ultimissima sì, cosa, vai. Posso. La cosa che più ci tengo, no, a sottolineare, ma ormai per fortuna dopo tanti anni Rino Gaetano è stato riscoperto, gli è stato dato il valore che meritava. Lui, lo potete capire da questo brano che conoscete tutti quanti, prende la canzone d'autore italiana, che era molto seria, molto impegnata, e diceva delle cose ben precise sulla società dell'epoca. Lui vuole dire quelle stesse cose, ma non vuole farlo in quel modo. Allora utilizza l'ironia, i giochi di parole, i personaggi improbabili per raccontare...
Da Freud a Chinaglia.
Esatto, da Freud a Chinaglia. Per raccontare quei temi che erano fortissimi in quell'epoca, l'emarginazione, lo sfruttamento, la solitudine, ma lo fa col paradosso. E il suo strumento è il paradosso, raccontare questo attraverso questa modalità. Perché, e questo non lo dico io, ma poi è stata la critica successiva a dirlo, perché poi serve anche a proteggere Rino Gaetano stesso, perché anche lui si sentiva così schiacciato da quell'industria musicale e da quella società. Ed era l'unico modo per proteggersi e dire le cose come stavano, però arrivando forse più in profondità. Secondo me questa è davvero la cifra di Rino.
Ultima cosa, Mattia, questo è l'album più bello oppure quelli che sono arrivati dopo ha cambiato, ha dato qualcosa in più?
Questo è l'album ritenuto sì, sicuramente la pietra miliare della discografia di Rino Gaetano, ma per tutte le cose che ci siamo detti. Personalmente mi piace molto il primo, che non fu per nulla calcolato dalla critica, che fu Ingresso Libero di 2 anni prima, se non ricordo male, che aveva invece ancora più sonorità progressive, e quindi c'era ancora più attenzione lì a quell'aspetto musicale, che è molto interessante secondo me. Gli album successivi a Mio fratello e figlio unico poi sono quelli in cui ormai il personaggio Rino Gaetano diventa famoso e soprattutto bollato, etichettato come il canzoniere sregolato di Gianna, con quella sua apparizione a Sanremo. E c'è Non te regge più, quella sua critica politica così tanto connotata, e che poi delineano un personaggio che purtroppo in quegli anni viene etichettato in quel modo, e quell'etichetta non riesce più a togliersela, e porta poi agli ultimi anni di Rino Gaetano anche con questa sofferenza che si portava con sé. Quindi qui troviamo ancora un Rino molto puro, secondo me, e per questo viene ricordato 50 anni dopo questo album.
Grazie Mattia, davvero, grazie per questo regalo. E hai qualche altro artista da presentarmi questa settimana o ci fermiamo a Rino Gaetano? Io so che ci sarà Finardi,
sì.
Iampaglia, che ci tiene.
Lo aspettiamo.
A presentare Sugo, che compie 50 anni, dove c'è anche la canzone La Radio.
Sì. Lo aspettiamo allora, io mi fermo qua, Sciocchi.
Bene, senti, grazie, buon lavoro e va bene.
Ci vediamo
magari
dopo.
Magari qualche album compierà 50 anni l'anno prossimo.
Lo facciamo, eh? Lo facciamo.
Grazie, Mattia.
Grazie, Sciocchi, grazie a tutti e a tutti, ciao.
Continuiamo con i 50 anni, anche Ivan Graziani con Ballata per quattro stagioni compie 50 anni.
Più bella non c'è, e sei così dolce, che più dolce non c'è. Cerchi di più, la mia vita è tua, anche quando non ci sei, ed in mille occasioni sprofondarmi. E sei così scema, che più scema non c'è, ed odiarti lo vedi, è più forte di me. E sei così canto continua da non credere sei, e dice ma non c'è. Ma sei così bella che per te morirò.
Questa settimana, anzi la settimana scorsa, è arrivata da Israele che praticamente il tribunale militare ha archiviato tutte le denunce per crimini di guerra tranne due o tre. Soprattutto la notizia che ha fatto il giro del mondo, rimane aperto la causa per l'uccisione di Indra Jab e due sanitari. Indra Jab, ricordiamo che era stata uccisa il 29 gennaio 2024, e nella sua quella telefonata drammatica che poi è diventata anche un film, lei praticamente fa cronaca, parla di carri armati che avevano sparato prima, e quindi era impossibile per i giudici del tribunale militare israeliano archiviare l'inchiesta. Barbara Sorrentini ha intervistato l'anno scorso Kauter Benania, che è la regista del film La voce di Indra Jab.
Qual è stata l'esigenza di utilizzare la voce originale? Sarebbe stato impensabile doppiarla, vero?
Yes, sure. I thought about this. I thought about every aspect, how to tell this story. But when I do a movie, I always come back to the first moment.
Sì, assolutamente sì, anche perché ogni volta che realizzo un film penso sempre a quelli che sono i vari aspetti e a come io posso raccontare la storia nel modo migliore. Però quando faccio un film torno sempre al momento iniziale, il momento in cui sono stata travolta dalla storia, dalle immagini, da una situazione. E in questo caso la voce di Indra Jab, che è quella che ho sentito per prima, era la voce che mi parlava, avevo la sensazione che parlasse a me, che dicesse a me salvami, salvami, anche se in realtà stava parlando una cosa irrazionale, perché lei stava parlando agli operatori della Mezzaluna Rossa. E quindi, tra l'altro, ho pensato che nessuna attrice, per quanto brava, fosse in grado, potesse doppiare la voce di Indra Jab. E quindi ho pensato che dovessi mantenere la sua, anche perché Indra Jab è una delle persone che è rimasta senza voce. A Gaza è stata tolta la voce, Gaza è senza voce, perché quello che si sta cercando di fare, si sta cercando di silenziare, di togliere la voce, la capacità di esprimersi. Quindi ho pensato che, peraltro, farla doppiare mi suonava come una specie di tradimento nei suoi confronti.
Mescolare realtà e finzione tra documentario, scene, immagini documentaristiche d'archivio e finzione. Perché avete pensato questo tipo di lavoro?
I received a document, a very important document, which is the recording of the last hours of Indra Jab talking to their prison. So there was the recording.
Sì, è tutta una scelta. Per me, io ho ricevuto questo importante documento, che erano le registrazioni delle ultime ore di Indra Jab, che parlava con gli operatori della Mezzaluna Rossa. E la principale domanda che mi sono posta, essendo una regista, essendo una cineasta, è stata: come posso trovare il miglior mezzo cinematografico per poter esprimere quello che io provo, che poi quello che io provo non è rilevante, ma soprattutto quello che hanno provato, quello che hanno sentito gli operatori della Mezzaluna Rossa, che hanno ricevuto, che hanno vissuto e che hanno vissuto quei momenti. E quindi questo documento che fa provare, spinge a provare tanti sentimenti che risuonano a livello umano, a livello di umanità, questo sentimento di profonda, tremenda impotenza, sapendo che c'è una persona che è in pericolo e noi non riusciamo a fare nulla. E quindi io ho scelto di lavorare mostrando il lavoro, soprattutto il lavoro degli operatori della Mezzaluna Rossa, perché erano estremamente importanti. E poi comunque io lavoro sempre, tutto il mio lavoro è improntato a questo trovarmi al confine, a metà fra il lavoro documentaristico, fra il documentario e la fiction. E in questo caso la parte fiction comunque è stata e poi è andata sempre più verso il documentario, ma è perché era una vera e propria testimonianza. Io non mi sono mai trovata, non mi sento mai a mio agio con le divisioni nette, così tagliate con l'accetta in termini di genere. Mi piace sempre questo discorso di essere un po' a cavallo, un po' a metà, al confine fra le varie cose, perché trovo che questo sia il modo migliore per me per raccontare le storie che voglio raccontare.
La voce originale è anche una testimonianza su come siano andate le cose. Israele aveva negato che ci fossero lì dei carri armati, invece la bambina lo dice chiaramente.
Yeah, sure. You are right, and I mean there was serious investigation done by the Washington Post, by Sky News also about this story.
Sì, assolutamente, c'è stata un'indagine molto approfondita portata avanti dal Washington Post, è stata portata avanti da Sky News, è stata portata avanti da parecchie persone, ma ai giornalisti è stato impedito andare, i giornalisti locali vengono praticamente uccisi. C'è una guerra contro la verità, una guerra a rivelare quello che realmente succede. E quando ho fatto questo film ho parlato a lungo con la mamma di Hind, ho parlato a lungo con Rana, ho parlato a lungo con gli operatori della Mezzaluna Rossa, quindi in realtà ho avuto un racconto e un resoconto di prima mano, diretto, di quello che è successo. Peraltro il mio lavoro non è un lavoro investigativo, io faccio film, quindi il mio compito è quello anche di suscitare, di costruire un qualcosa che possa portare all'empatia nei confronti di queste persone, di queste situazioni, per capire cosa effettivamente succede.
Yeah.
Era Kauter Benania, la regista del film La voce di Hind Rajab.
Beyond the reaches, rare is the blood moon you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watched your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed, till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them, they can go to hell. I am my father's daughter, come hell or high water. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know. There's a light, there's a light.
Traditi dalla fretta, non ci siamo accorti che ieri a Los Angeles, di fronte a 17.000 persone, si è tenuto un grande concerto per raccogliere fondi per il Venezuela colpito dal terribile terremoto. A organizzarlo è il grande direttore d'orchestra venezuelano Dudamel. C'erano tantissimi artisti che hanno risposto subito a questo invito per aiutare la popolazione del Venezuela. C'era Chris Martin e c'era anche lei, Natalia Lafourcade.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos en las calles de Madrid borrachos, fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarle. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas, como tu caricia dulce como amarga. Deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tu caricia suave como espina. Se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía, en ese jardín de rosas bugambilias sin tú. Fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde perdimos.
Sicuramente torneremo su questa serie di concerti per il Venezuela che si tengono negli Stati Uniti per raccogliere fondi per la popolazione colpita dal terremoto. Chiudiamo Traditi dalla fretta con Bob Dylan. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani. People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Good. You shouldn't let other people get your kicks for you.